Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono ci sono io, Davide, mentre in collegamento telefonico c'è Silvia. Buongiorno Silvia.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E poi naturalmente in regia invece c'è sempre Magnitosi. Oggi iniziamo questa puntata che inaugura il mese di ottobre con una delle problematiche che pare siano maggiormente sentite dagli italiani, il climate change, che è un tema che effettivamente sembra fare la differenza anche sul fronte della comunicazione nel contesto globale, sempre più attento alla sostenibilità, perché è anche una delle principali preoccupazioni proprio di noi italiani. Secondo i dati di una nuova indagine Kantar, oltre l'80% dei consumatori nel nostro paese è convinto che il cambiamento climatico sia una questione urgente da affrontare, anche per il suo impatto sulla vita quotidiana. Allo stesso tempo, predicano bene ma razzolano male il cosiddetto value action gap, ossia il divario tra valori proclamati e le loro azioni, è piuttosto ampio. Da un lato, infatti, il 53% degli italiani teme gli eventi meteorologici estremi, mentre per il 37% l'aumento delle temperature è un problema cruciale. Ma sempre secondo Kantar, solo uno su due sta facendo qualcosa di concreto per ridurre il suo impatto. Silvia, tu sei da questo punto di vista molto positiva, vero?
Sì, perché è pur sempre la metà, no? Delle persone volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, però... Se passiamo, diciamo, alla percezione di quello che si va a livello collettivo, vige un po' il pessimismo. Infatti solo un italiano su quattro pensa che ci sia un'azione concreta da parte della comunità. Questi però sono comunque temi rilevanti che bisogna tenere in considerazione, perché soprattutto i giovani ci tengono molto. Secondo Kantar, questo divario tra valori e azioni rappresenta una sfida e un'opportunità per le aziende, che possono aiutare i consumatori a superare le barriere economiche e comportamentali che ostacolano scelte sostenibili, un ideale gioco di squadra che dovrebbe coinvolgere i cittadini, le aziende, ma anche le istituzioni ovviamente. Tra le cause di cambiamento ci sono la gestione dei rifiuti, dei trasporti, la produzione di elettricità, oltre alla diffusione della plastica. Sul tema dei climatizzatori, del riscaldamento delle case o dell'agricoltura intensiva, che tra l'altro è uno dei fattori di inquinamento più importanti, la consapevolezza è invece molto inferiore. Quindi ai brand rimane molto spazio per rafforzarsi se rispondono bene a queste sfide, anche perché i consumatori sono disposti a cambiare, ma cercano soluzioni facili, accessibili e pratiche. Se i marchi vogliono approfittarne, devono agire in questo senso.
Eccola, marchi, agite, mi raccomando, perché sennò poi noi non ce la facciamo da soli. E Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano, con Davide e Silvia, Amaro Magnitosi in regia, il 2 ottobre, che inauguriamo musicalmente con il ritorno di una band che non si faceva sentire da 15 anni, da Montreal, i Sunset Rubdown. Cosa si può dire? Che... ci sono 9 tracce, che il loro frontman, che si chiama Spencer Grube, è al suo massimo di eccentricità. È il disco che si muove tra groove, synth nostalgici, alt rock e anche un sacco di kraut rock. Sì, proprio quello degli Amondul degli anni 70 o dei Can. L'album si intitola Always Happy to Explode e la canzone dei Sunset Rubdown è Reappearing Rat.
Grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista. Insomma, l'anno scorso sembrava quasi un azzardo quello di XTB, una fintech globale che offre una piattaforma di investimento online e un'app mobile, perché l'azienda decise di esplorare il cosiddetto mainstream, ossia una strategia di comunicazione particolarmente pop, culminata in una campagna multichannel con testimonial d'eccezione, e molto sportivi. E il brand rilancia con Zlatan Ibrahimovic, cioè proprio lui, il braccio forte del Milan in questo momento, un'icona del calcio, che diventa il nuovo ambassador globale. E questo perché XTB promuove un'ampia gamma di soluzioni di investimenti, 14 mercati a livello mondiale, lo fa con una strategia di marketing ancora più grande, con quella che dichiaratamente è la campagna più grande mai realizzata dal brand. E quindi approfondiamo il tutto con Gaia Zerbola, Partnership Marketing Manager di XTB. Buongiorno Gaia e benvenuta tra noi.
Buongiorno, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi.
Allora, come si è evoluta nel corso dell'ultimo anno la comunicazione di XTB? Perché effettivamente c'era stato una sorta di azzardo, forse ho sbagliato io a usare questa parola.
No, guarda, allora l'evoluzione del nostro percorso è in atto da qualche anno a questa parte, quindi è stata molto graduale. XTB nasce infatti nel 2004 come broker Forex e CFD. Nel tempo abbiamo percepito l'esigenza di andare oltre il semplice ruolo di intermediario finanziario e la nostra visione si è gradualmente evoluta. Non volevamo solo appunto essere un punto di accesso, una piattaforma ai mercati, ma volevamo diventare un vero e proprio partner di fiducia per chi desidera trasformare il proprio denaro extra in opportunità di investimento. Il nostro obiettivo è diventato ed è tuttora oggi quello di accompagnare i clienti in questo percorso, offrendo quindi non solo la piattaforma concreta, ma anche tutto il corollario, quindi il supporto, strumenti, competenze per aiutarli a prendere decisioni consapevoli ed informate. Tutto questo ovviamente è stato visibile man mano in un graduale cambio anche a livello di comunicazione. La finanza ovviamente è un ambito che spesso viene percepito come difficile, riservato a pochi, ma noi ci impegniamo a quindi offrire tutti gli strumenti e una formazione continua, così da rendere qualsiasi investitore più sicuro nel prendere le proprie decisioni. Ci siamo quindi allineati con l'immagine di broker che noi definiamo one stop shop, quindi un intermediario che offre tutto ciò che l'investitore cerca in una piattaforma. Di conseguenza, oltre alla comunicazione, abbiamo anche espanso sempre di più l'offerta, aggiungendo strumenti diciamo più mainstream, oltre ai CFD, tra cui azioni ed ETF reali.
E stiamo parlando ovviamente di una fintech, stiamo parlando di applicazioni mobile, quindi in ogni caso il riferimento è magari piuttosto giovane, ma è cambiato anche un po' il target in quest'ultimo tempo? State cercando comunque di focalizzarvi su una fascia di pubblico ancora più giovane?
Allora, sì, più che una modifica di target, direi che abbiamo individuato nel tempo diversi target ed espanso di conseguenza la nostra offerta. Quindi, come menzionato, il target iniziale era composto da investitori diciamo esperti che tendono a prediligere strumenti derivati più complessi e rischiosi come appunto i CFD e solitamente investono a breve termine. E man mano abbiamo poi ampliato la nostra offerta per soddisfare un target, come hai detto tu, più giovane, soprattutto più ampio di investitori alle prime armi o interessati magari ad investire su un fronte temporale più medio-lungo tramite strumenti appunto più mainstream come azioni, ETF, eccetera.
Vi siete quindi resi conto, avete insomma un po' la bussola della situazione, che c'è un grande interesse anche da parte dei giovani verso argomenti finanziari?
Esatto, sì, noi ovviamente abbiamo individuato vari bisogni sul mercato e soprattutto appunto il panorama degli investimenti è sempre in continua evoluzione, sempre più persone, sempre più giovani vogliono capirne di più e appunto il nostro obiettivo è cercare di rendere più facile l'accesso al mondo degli investimenti e non focalizzarci solo su un pubblico di nicchia esperto.
Certo. Avete iniziato con Casillas, mi sembra, poi c'è stato Ibrahimovic, ma c'è un'idea magari di aprire anche ad altri personaggi, per così dire, pop che vanno al di fuori dello sport?
Certo, allora al momento abbiamo dato priorità al mondo dello sport perché l'abbiamo individuato come particolarmente affine al mondo del trading e degli investimenti, soprattutto in termini di valori che accomunano uno sportivo e un trader, le figure appunto che tu hai menzionato, che abbiamo scelto come brand ambassador, sono emblema di valori quali sacrificio, dedizione, volontà di automigliorarsi per raggiungere i propri obiettivi, proprio come l'archetipo del trader ideale. Quindi abbiamo cercato di scegliere figure nel mondo dello sport che potessero ispirare la community e rafforzare ovviamente l'immagine del nostro brand. Questa è la motivazione dell'attuale abbinamento sport e investimenti, ma ovviamente non escludiamo future collaborazioni con diverse figure se ritenute un giusto fit per rappresentare la nostra azienda.
Sì, è appena accesa una lampadina del ricordo, ma è una cosa curiosa perché è arrivata proprio con la tua dichiarazione di poco fa. C'è questa comunanza tra sportivi e trader. Tanti anni fa, adesso questa è una sciocchezza mia, diciamo una poco più di 20 anni fa, collaboravo con un giornale finanziario e avevo una rubrica dove intervistavo i trader online che erano appena sorti, diciamo così, ed erano tutti calciatori famosi. È una cosa strana, perché però effettivamente ci deve essere effettivamente una comunanza e voi l'avete rimarcata. Avete approntato qualcosa di speciale con Ibra, vista anche l'appartenenza al Milan e quindi la sua visibilità sul mercato italiano?
Allora, ovviamente essendo una campagna globale, al momento siamo focalizzati sulle attività comuni ai vari mercati. Abbiamo ricevuto un ottimo feedback dei media, dagli utenti italiani, appunto Ibrahimovic è molto apprezzato soprattutto nel mercato italiano. Siamo ovviamente aperti a ulteriori attività e stiamo valutando internamente, senza dubbio le opportunità sono molteplici sul mercato italiano.
E parliamo un po' anche della campagna, omnichannel, c'è un mezzo che predomina, come si estenderà nel corso della stagione, quanto durerà?
Allora, la campagna durerà ovviamente fine 2024 e tutto 2025. Diciamo che questa campagna e l'introduzione del nuovo brand ambassador si inserisce nella strategia più ampia di posizionamento che abbiamo riassunto nel nuovo slogan della campagna, ossia Where Your Money Works, in italiano dove il tuo denaro lavora. Infatti in questa campagna non è Zlatan a lavorare per il denaro, ma è il denaro a lavorare per Zlatan. Questa ovviamente è una campagna di branding finalizzata a far conoscere XIB a un pubblico più ampio e si focalizza sulle varie categorie di strumenti che XIB mette a disposizione. La campagna è stata lanciata il 23 settembre in 14 mercati, come avevi menzionato all'inizio. Per quanto riguarda i canali, senza dubbio il mezzo predominante sono i canali digital. In Italia, come negli altri paesi, tutte le nostre campagne sono ottimizzate per i canali digitali, primo tra tutti ovviamente il nostro sito web, attività SEO, passando poi ai canali digital paid, social media, display ads. E siamo anche molto attivi a livello di marketing, affiliate marketing, per far risuonare ovviamente le nostre attività sui siti web partner e influencer.
Quindi niente TV per il momento?
TV in alcuni paesi, ecco. Include anche video spot sia su piattaforme video on demand e pubblicità out of home.
E questa strategia, come hai detto prima, continuerà anche nel 2025 tutto l'anno, nel senso che proprio Esatto. Il contratto è tutto l'anno. E poi diciamo che si penserà con tutta probabilità, senza dirlo ovviamente, sto facendo io le mie supposizioni, si penserà a una nuova strategia, a un nuovo ambassador a quel punto.
In progress, esatto.
In progress. Allora, Gaia Zerba, la Partnership Marketing Manager di XTB, oggi ospite a Delionaire de Sandova di Vicui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano e domani anche sulla prima pagina del nostro quotidiano Daily Net. Grazie mille, Gaia, e buon proseguimento di giornata. A presto.
Grazie a voi. I'm not trying to be mean or any of that. This is for your own good and I'm not going to be traumatized because you want to be dumb.
I could only si vede dal mattino.
Degli on air del Sondova di Vicui, dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, mercoledì 2 ottobre. Abbiamo appena ascoltato il debutto dei Being Dead, o forse non è neanche il debutto, però vengono da Austin, Texas, e diciamo che hanno esordito effettivamente l'anno scorso, però questo è il secondo album dove è ancora più focalizzato il loro mix. Avete sentito un po' anni 60, quindi da girl group, sunshine pop, psichedelia, e adesso c'è qualcosa di più, però c'è qualche sprazzo di punk, una psichedelia diciamo più marcata, e anche dei rimandi ai B-52s, guardate un po'. E la canzone dei Being Dead dall'album Hills si intitola Van Goes, e adesso è il momento di fare un passaggio sulle notizie, su alcune delle notizie che corredano i nostri quotidiani oggi sulle vostre scrivanie, Daily Media, Daily Net. Mi raccomando, andate sempre a visitare il nostro sito dailyonline.it, sempre più rinnovato in attesa delle prossime novità imminenti, e anche le nostre pagine social e il nostro magazine curato da Silvia Antonini, che a breve risentiremo. E allora via con un po' di notizie. PhD che lancia in Italia la piattaforma Ascension, uno strumento di connessione di intelligenze per spingere la crescita dei brand con l'intelligenza artificiale. L'annuncio è arrivato nel corso di Intelligence Connected, l'evento organizzato proprio da PhD e da IAB nell'ambito di Intersections Life. Il gruppo Mondadori, che finalizza l'acquisizione del 51% di Fatto in Casa da Benedetta, il brand ideato dalla quella che è la più importante food creator italiana, entra in una nuova fase di sviluppo e crescita. Parallelamente si consolida la leadership di Mondadori Media nel food and cooking con oltre 87 milioni di follower totali. Integral Ad Science espande il prodotto Total Media Quality guidato dall'intelligenza artificiale anche su YouTube, con la misurazione della brand safety e suitability per la disinformazione. Gli inserzionisti globali possono accedere sulla piattaforma video e ai report Integral Ad Science allineati alla industria. Giacala, che inaugura la Giacala Academy, dedicata alla formazione di eccellenza nell'ambito, indovinate di che cosa, della intelligenza artificiale. Pronto il corso Artificial Intelligence for Business Impact, che andrà in scena a novembre e a dicembre. La startup Inventio.ai chiude un round pre-seed da 555 mila euro. L'investimento permetterà di estendere prima di tutto il team aziendale, poi aumentare il supporto alle piccole e medie imprese e alle corporate che hanno integrato le prime installazioni pilota e con cui si stanno progettando piani di estensione su scala. L'obiettivo è accelerare il prodotto verso il market fit. E infine Advice Group e Lega Pro, che ridefiniscono le sponsorship sportive e le attività di fan conversion nel mondo del calcio. Siamo in ambito digital, il progetto inaugura l'area Engagement e Performance, nata per valorizzare le community dello sport. Si chiamano Pom Poco, hanno realizzato un album che si intitola Champion, è un gruppo indie rock norvegese, spesso votato al chiasso, con una voce però cristallina e armonie abbastanza calienti, nonostante la derivazione geografica. Prende il nome da un sinistro cartone animato che da noi non è arrivato, e il quartetto combina testi surreali, le melodie sono discretamente orecchiabili. Sono 7 anni che stanno insieme e finalmente ecco l'album Champion, un po' poco, con la canzone omonima. Leonardo Sandova di Vini qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Davide Silvia che è tornata con noi, Emanuele Magnitosi in regia. È il momento dell'obiettivo e questa volta accendiamo i riflettori sull'influencer marketing, che è sicuramente un mercato in ascesa nonostante le controversie, le polemiche, bla bla bla, a livello sia globale come locale. Il giro d'affari infatti continua a essere consistente. Solo in Italia infatti si passa da poco più di 320 milioni di euro dell'anno scorso ai 350, forse addirittura 380, si parla nel corso del 2024, almeno questa è la stima di Onim, l'osservatorio sull'influencer marketing. Silvia, qual è il quadro della situazione?
Allora, come dicevi, secondo l'osservatorio quest'anno assisteremo a una crescita tra l'8,3% e addirittura il 17,6% se la migliore stima verrà rispettata, circa appunto i fatturati complessivi di questo settore in un contesto globale che vale quasi 31 miliardi di dollari. Poi il 12 novembre ci sarà il convegno dedicato di UPA, scopriremo se queste stime saranno appunto rispettate o confermate appunto. In generale le aziende si avvalgono sempre di più di questo strumento, nonostante, come sottolineavi tu, le controversie, ma ancora in maniera poco strategica. Per dire, le ricerche di Onim dicono che nel 2023 il 56,9%, quindi il 57 circa per cento delle aziende, ha realizzato campagne di influencer marketing, meno dei due terzi diciamo del totale, e poi il 48,7% ha creato da uno a tre progetti di influencer marketing, erano il 28,7 l'anno precedente, ma solo il 2,7 ne fa tra 7 e 10 e soprattutto le collaborazioni a lungo termine sono solo l'8,1%. Quindi stiamo parlando di un utilizzo ancora prevalentemente tattico.
Eh sì, un po' improvvisato anche probabilmente. Quali sono però gli obiettivi delle aziende quando fanno campagne di influencer marketing e quanto spendono soprattutto?
Allora, gli obiettivi sono soprattutto il lancio di prodotti, più del 51%, poi anche per realizzare progetti creativi, cioè per diciamo, arricchire la creatività della loro comunicazione, eventi, branded content, product placement, promozioni di contenuti e progetti di con gli ambassador che vanno a promuovere un servizio o un prodotto. E infine, per comunicazioni aziendali. Gli investimenti complessivi partono da 50.000 euro e il 37% spende da 50 a 100.000 euro, ma solo il 2,7% supera queste cifre, oppure il milione. Però sul singolo progetto la maggioranza, oltre il 43%, mette meno di 10.000 euro, sostanzialmente perché pensano che costi troppo.
Sì. Quanto guadagnano però gli influencer?
Ma come sempre ci affidiamo al listino di The Rev, che monitora gli andamenti dei compensi. Diciamo che per lavorare su Facebook insomma bisogna non avere molte aspettative, meno interessante ai prezzi più bassi, mentre il goal è riuscire a affermarsi su YouTube e in seconda battuta su Instagram, ma è solo quest'ultimo a registrare media in crescita per quasi tutte le categorie di influencer. Allora, in generale si affermano i più piccoli e i medi, mentre i mega influencer e le celebrity registrano cali importanti un po' dovunque. Il mercato è in crescita, ma appunto vediamo che insomma i compensi stanno un po' scendendo. Facebook, come dicevamo prima, ha tagliato in media il 47,4% dei compensi. Su TikTok si guadagna benino, però appunto i compensi calano del 19%. YouTube è in calo del 21%. E queste sono tre delle quattro piattaforme più gettonate. Instagram invece appunto è l'unico a crescere, ma non di tantissimo, 3,65%. All'interno di queste medie ci sono trend diversi. Se Facebook come dire penalizza un po' tutte le categorie di influencer, TikTok premia i micro con crescita a doppia cifra e i mid-tier, mentre YouTube risparmia solo i nano influencer, i cui compensi nel 2023 sono rimasti invariati, gli altri sono tutti un po' tagliati. Ecco, quindi vediamo che i grandi e le star sono un po' in declino, mentre i piccoli e medi influencer sono delle figure che stanno migliorando, sono più ricercate.
Insomma, si parla tanto di influencer marketing, polemiche a non finire. Non ce la facciamo più, il popolo insorge, però poi la cosa continua, ma allo stesso tempo.
Ma il popolo non insorge in realtà, sono piccole. Sono grandi figure che fanno, però non fanno la storia di questo mercato che
continua a persevera, però l'immagine che viene poi mandata in onda dai media tradizionali è quella di una discesa in piazza con i forconi, in realtà non è reale, però al tempo stesso le aziende ancora danno l'impressione di non sapere che pesci prendere in questo mondo, almeno nella sua...
Continua a non essere strategico esatto. Dei influencer marketing. Io ricordo che l'anno scorso UPA, e mi aspetto lo farà anche quest'anno, sottolineava l'importanza di rendere più strutturato il rapporto tra aziende e queste figure che stanno diventando molto importanti perché rappresentano un po' i testimonial del prodotto, testimonial diciamo più accessibili, non più la figura inaccessibile, l'attore,
la star,
cantante, che ne so, la figura, appunto la celebrity, mm-hmm. ma le persone come noi, no? Le persone normali, usando questo termine, appunto le persone che vivono la vita di tutti i giorni e che si rapportano con dei rappresentanti, degli ambassador appunto, che sono come loro, come noi, consumatori. E quindi c'è un rapporto più diretto, però va tutto più regolato e soprattutto le aziende devono cominciare a usare questo strumento in maniera molto più organica.
È la mentalità che deve essere cambiata, perché uno potrebbe arrivare a dirti cosa mi rappresenta Silvia Antonini influencer, cosa ha fatto nella vita, capito? Senza rendersi conto che in realtà Silvia Antonini si sta ponendo allo stesso livello di chi invece in quel momento la sta criticando, e le aziende sono comunque in qualche modo, almeno è il mio sospetto e comunque corroborato da questi dati, che siano poi in dubbio della serie, sì è vero, cerchiamo qualcuno più terra terra tra virgolette, però che bello sarebbe avere anche una star, e quindi è sempre un po' in bilico la cosa.
Da utente l'impressione è che sia tutto molto frammentato, è ovvio che questi micro influencer, piccoli influencer sfruttano la cosiddetta coda lunga e sono molto verticali, e quindi in una strategia coprono, diciamo, le esigenze più immediate, più dirette, quelle che vogliono creare più engagement. La grande campagna televisiva magari mostra il prodotto urbi e torbi, e quindi ha un impatto più ampio ma meno specifico. Diciamo che appunto il ruolo dell'influencer sta diventando sempre più importante per arrivare a creare il contatto diretto con l'utente, con il consumatore.
E va bene Silvia. Allora, Daily On Air, The Sound of ADV si chiude qui con il dubbio se l'influencer marketing progredirà, quanto progredirà e in che modo. E intanto ci risentiamo venerdì, magari con ulteriori novità, magari neanche su questo campo, ma chi lo sa. E quindi Davide, Silvia e Mauro Magnitosi vi salutano e in qualche modo vi puniscono musicalmente. Sì, sì, perché siamo un po'.
Perché ci punisci? Vi punisco musicalmente.
Perché adesso mettiamo un brano di un gruppo, di un Nick, stiamo parlando dei Xiu Xiu, che vengono da Los Angeles, California. Sono un duo, trio molto, molto sperimentale, che ebbe un grande risalto all'inizio degli anni 2000. Nel restyling, diciamo così, del post punk e di un certo tipo di synth pop non ballabile, non molto carino, e sono è gente che ama sempre scioccare, e a questo punto si sono anche trasferiti a Berlino per darsi probabilmente un tono, e insomma hanno anche reclutato come batterista l'ex drummer dei Devo e degli Sparks, David Kendrick, e escono con questo album che si intitola 13 Frank Beltrame Italian Stiletto with Bison Horn Grips. Non ci sarà niente da fare perché la gente se lo possa ricordare. Questa è Beneficium XUCU. Ciao a tutti e ci sentiamo venerdì.
Ciao.